Se siamo pronti possiamo anche ripartire. Perfetto.
Allora, abbiamo raggiunto un accordo in riunione riservata di Capigruppo. Do lettura del testo rivisto e poi si può procedere alla discussione ed eventuale votazione.
E quindi, consigliere Magnabosco, questo emendamento di prima...
Viene superato da questa nuova versione dell'interrogazione, che diventa a oggetto tutela delle diversità e delle fragilità. Premesso che il gruppo di Europa Verde Valchiampo è attivo nell'opera di sensibilizzazione...
È l'allarme.
Okay. Aspetta. Cioè non mi sento me. Ma qualche ladro? Usa un allarme antincendio? Anti-Covid? Cosa serve?
Prova in teoria a una certa ora parte.
Ok. Allora riparto. Premesso che il gruppo locale di Europa Verde Valchiampo è attivo nella sensibilizzazione su un argomento di interesse nazionale che riguarda i diritti della persona, preso atto che il Comune di Arzignano è da sempre attento alla tutela di tutte le diversità e fragilità, considerato che molti sono i cittadini di Arzignano con differente orientamento sessuale e o identità di genere, donne e disabili, che sono in generale interessati a questo tema, e considerato che quando parliamo di diritti non si può che avere un approccio trasversale al colore politico di appartenenza, il nostro governatore Zaia stesso qualche giorno fa dichiarava che le libertà devono essere garantite a tutti, e che il principio della convivenza civile è sempre lo stesso: la tua vita finisce dove inizia la mia, ci vuole sempre il rispetto di mezzo. Si chiede al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali di continuare nel percorso di sensibilizzazione, tutela e inclusione di tutte le diversità e di tutte le fragilità. Ecco, questo è il testo rivisto, che poi passo alla presidenza per la registrazione.
Perfetto, quindi prego, consigliere Beschi.
Grazie Presidente, colgo l'occasione per ringraziare il consigliere Magnabosco per la sua disponibilità anche nel modificare questo ordine del giorno. Un solo appunto al consigliere Sterle. Ecco, vede consigliere, quando ci sono argomenti così delicati che riguardano anche le sensibilità di ognuno di noi, io preferisco da qualche tempo questa parte, come vedrà, prepararmi più che altro, perché basta un termine fuori luogo o comunque magari mal interpretato per dopo essere sbattuto sistematicamente sui giornali o sui social, come lei ci ha abituato, no? Quindi ecco, io preferisco prepararmi, leggere, essere più sicuro di quello che dico, e anche usando magari una terminologia più consona, così da evitare inutili polemiche e beghe. Grazie.
Prego, consigliere Sterle.
Nessuna replica personale al consigliere Beschin. Prima ho ammesso di aver sbagliato il termine, si tratta di normativismo quello che intendevo, solo questa postilla sempre a onore dei giusti vocaboli, giustamente scritti e giustamente interpretati.
Grazie, consigliere Sterle. Possiamo porre direttamente ai voti, quindi prima l'emendamento e poi la mozione così emendata. Quindi poniamo i voti l'emendamento. Votiamo direttamente. Perfetto, se il segretario mi dice che si può. Perfetto, quindi votiamo la mozione così modificata e emendata. Quindi favorevoli. Unanimità. Ecco, perfetto. Va bene. Va bene. Passiamo ora al punto 9, Interrogazione con protocollo numero 18025-2 del 19-4-2021 ad oggetto filtri antifas sulle prese dell'acquedotto di Via Canove. Primo firmatario il consigliere Magnabosco, a cui passo la parola per la lettura.
Grazie Presidente. Beh, questa è 2014, 7 anni che cerco di fare questa domanda, magari stavolta va un po' meglio delle volte precedenti. E riguarda le prese dell'acquedotto di Canove. Visto che il posizionamento delle unità di filtri FAS annunciato ancora nel 2018 non è previsto probabilmente prima di 3 anni a causa dell'inserimento del lavoro in un progetto molto più ampio, la domanda è: non sarebbe possibile solo per i filtri avviare una procedura d'urgenza come hanno già fatto a Brendola e Lonigo, sempre ad Acque del Chiampo, o in altri comuni, Zermelo, Montebello, da Medio Chiampo, così da anticipare la risoluzione del problema a tutto beneficio della salute dei cittadini? Grazie.
Grazie, consigliere Magnabosco. Risponde il sindaco, giusto? Prego. E il microfono. E consigliere Magnabosco, se può spegnere il microfono.
Scusi.
Grazie.
Grazie, grazie. Rispondo io anche con una nota appunto ricevuta anche da Acque del Chiampo. Allora, con la presente, in riferimento alla comunicazione in oggetto del 23 marzo 2021, in merito all'interrogazione appunto presentata dai consiglieri Pietro Magnabosco, Nicolo Sterla, Seta Pasetto, Anna Sartori, Michele Carlotto e Mattia Perropan, relativamente all'intervento per la realizzazione dei filtri per il contenimento dei FAS presso l'impianto dell'acquedotto di Via Canove. Si specifica quanto segue. L'acqua erogata dal pubblico acquedotto rispetta i limiti previsti dalla legge, con particolare riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche PFAS, i valori di performance di cui è la delibera della Giunta regionale Veneto 1590-2017. In linea con l'obiettivo zero FAS e nel rispetto dei limiti di qui sopra, Acque del Chiampo, in accordo con il Consiglio di Bacino, ha programmato l'installazione di filtri a carbone attivo presso tutti i campi pozzi interessati dalla contaminazione da PFAS. L'ordine cronologico degli interventi segue la priorità secondo le concentrazioni di composti PFAS rilevate nei campi dei pozzi, nei vari campi pozzi. La realizzazione delle opere da eseguire presso il centro idrico Canove di Arzignano, per il quale sono previsti lavori pari a euro 7,5 milioni, si concluderà indicativamente entro il 2023. Gli elementi del progetto in corso di implementazione sono i seguenti: serbatoio di accumulo da 7.600 metri cubi, sezione di filtrazione a carboni attivi composta da numero 10 filtri con capacità di trattamento pari a 120 litri secondo, stazione di sollevamento per il rilancio delle portate in rete di distribuzione. Lo schema idraulico del nuovo impianto arzignano prevede la filtrazione dell'acqua prelevata dai 4 pozzi esistenti, lo stoccaggio di acqua trattata in un serbatoio e successivo rilancio in rete di distribuzione attraverso un nuovo impianto di pompaggio. Il tutto in analogia con gli impianti di trattamento a carbone attivo di Brendola, Madonna di Prati e Lonigo, località Madonna, realizzati in piena emergenza nel 2013 e più recentemente a Montecchio Maggiore, Natta, destinato in parte al comune di Brendola. Il nuovo serbatoio di accumulo della capacità di 7.600 metri cubi, posto a valle dei filtri, integra l'attuale volume disponibile del serbatoio Poiaracca, non idoneo a contenere il volume idrico di acqua trattata sufficiente a soddisfare la richiesta idrica nell'arco delle 24 ore del giorno di massimo consumo. Il processo di filtrazione richiede una portata costante, secondo tempi di contatto ben definiti a livello di progetto, in relazione alla tipologia di matrice filtrante e alla concentrazione di contaminanti presenti nell'acqua di falda. Rispetto all'attuale schema dell'acquedotto Canove, l'ipotesi di installazione dei filtri in linea direttamente in uscita dai pozzi, senza un adeguato volume di accumulo, non garantirebbe l'efficienza del trattamento nel tempo. La portata da trattare attraverso i filtri risulterebbe variabile in funzione della richiesta idrica, con la conseguenza di una riduzione rapida della capacità assorbente del carbone attivo e di possibili rilasci di contaminanti durante le ore di maggior consumo. Il cronoprogramma di progetto prevede la conclusione della conferenza dei servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione entro il prossimo 30 aprile 2021. Adesso. Il progetto esecutivo sarà consegnato entro i successivi 4 mesi. La procedura di gara per l'affidamento dei lavori è prevista fra gennaio e aprile 2022. L'inizio dei lavori è pianificato per giugno 2022. Grazie. Quindi c'è stato un problema tecnico.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Magno
Sì,
Bosco.
grazie, grazie. Sì, non posso che dispiacermi. Allora, capisco le problematiche tecniche, non posso che dispiacermi che i lavori siano partiti, cioè il pensiero di mettere i filtri, di fare l'impianto, sia partito molto in ritardo rispetto a quanto segnalato a suo tempo, ma pazienza, così è andata e quindi adesso dobbiamo aspettare il 2023. Grazie.
Passiamo ora al punto 10, interrogazione con protocollo numero 18025, no, sì, 25.3 del 19.4.2021 ad oggetto tempi di risposta ufficio edilizia privata, primo firmatario consigliere Magna Bosco, a cui passo la parola.
Grazie, anche questa ha avuto una parziale risposta nell'adozione del nuovo regolamento, per cui bene, insomma, no, però la leggo così magari ci sono delle altre cose l'assessore ha altre cose da dire, da aggiungere per spiegarci. Ci sono molte segnalazioni da parte di cittadini e tecnici anche, perché i tempi di risposta dell'ufficio edilizia privata nell'ultimo anno, per le pratiche che lo riguardano, si sono molto dilatati a causa di tutta una serie di problemi, le norme Covid per gli appuntamenti, i contatti, l'aumento del lavoro per tutte le pratiche collegate al bonus del 110%. E la domanda è previsto un piano di miglioramento? Se sì, che obiettivi si propone l'amministrazione e in che tempi si propone di raggiungere questi obiettivi? Ecco, una parte delle risposte è già l'adozione del regolamento, sarebbe sapere se ci sono altre azioni in corso. Grazie.
Prego, Assessore Masiero.
Grazie. Allora, la tematica in oggetto è stata presa subito in carico fin dall'insediamento della nuova amministrazione Bevilacqua con il presente assessorato, in particolare con due concrete iniziative di medio e lungo periodo. Possibilità di accesso all'espletamento delle pratiche direttamente sul sito del Comune da parte di singoli cittadini e professionisti. Programmazione nel DUP e nel piano delle opere della digitalizzazione dell'attuale archivio cartaceo, ancora oggi locato fuori dalla sede municipale. Sarà un impegno di spesa importante, ma di cui vogliamo farci carico per dare risposte anche nel medio e lungo periodo. Nel breve periodo occorre sottolineare quanto segue. Dall'inizio della pandemia, nei momenti più critici corrispondenti al cosiddetto lockdown, la gran parte del personale ha dovuto lavorare con il sistema smart working, secondo le disposizioni di legge, ma limitando di fatto l'operato di ciascuno. Arrivando all'agosto 2020, si ricorda la data del 29 agosto, quando Arzignano fu colpita dal tornado, con il quale sono state prese in carico ex novo, istituendo un apposito ufficio danni, 1.264 pratiche di privati, 42 pratiche per edifici pubblici e varie. In data 4 dicembre 2020, la Regione ha chiesto di ripresentare e di integrare le pratiche private e ciò chiaramente ha determinato un rallentamento di tutte le pratiche pregresse. Dall'inizio dell'anno è stata reperita una figura di tirocinante, il quale ha principalmente la funzione di seguire tutte le procedure di accesso agli atti. E questo ha già determinato in queste settimane un notevole incremento delle pratiche espletate, nonostante la richiesta di accessi agli atti schizzati in quest'ultimo periodo per accedere all'ecobonus. Si informa che è in corso l'effettuazione del concorso per l'assunzione di ulteriore personale proprio per dare seguito all'indirizzo del sindaco e della giunta da inizio mandato di implementare gli uffici urbanistica e edilizia privata.
Grazie Assessore, prego
Ecco,
Consigliere Magna
grazie,
Bosco.
risposta esaustiva, grazie Riccardo. Ecco, spero che tutti questi accorgimenti arrivino presto a regime, perché chiaramente sono aspetti molto importanti nella vita dei cittadini che proprio segnano il loro vivere quotidiano. Grazie.
Passiamo ora al punto 11, interrogazione con protocollo numero 18024 del 19.4.2021 ad oggetto Stato illuminazione pubblica su pista ciclopedonale sinistra Chiampo, professor Antonio Boscardin, primo firmatario consigliere Sterle. Prego, a cui passo la parola per la lettura.
Grazie Presidente. Interrogazione oggetto Stato illuminazione pubblica su pista ciclopedonale sinistra Chiampo, professor Antonio Boscardin. Da segnalazioni di cittadini e sopralluoghi personali risulta che la pubblica illuminazione della pista ciclopedonale in oggetto sia parzialmente o non del tutto funzionante. Da circa un anno, nel tratto che in direzione Chiampo costeggia la fine di via Tiepolo fino alla zona detta la traversata. Inoltre, in seguito ai fenomeni atmosferici dello scorso agosto, risultano almeno 3 punti luce completamente divelti e ad oggi non sostituiti. Con la presente si chiede se l'amministrazione sia a conoscenza della situazione suddetta, a chi compete la manutenzione del servizio e come intende intervenire per ripristinare l'illuminazione in una tratta molto frequentata da lavoratori, cittadini e sportivi anche nelle ore serali. Cordialità.
Grazie, consigliere Sterle. Risponde l'assessore Masiero.
Il tratto della pista ciclabile in oggetto prevede complessivi 34 punti luce. Di questi 6 risultano ad oggi non funzionanti, di cui su 4 siamo intervenuti in questi giorni per la sostituzione delle lampade non funzionanti e altri 2 invece in attesa delle strutture a suo tempo divelte dopo il fortunale del 29 agosto. Essendo questi 2 punti da considerarsi interventi straordinari, per i quali in questi mesi è stata data precedenza in particolare alle strade trafficate dove occorre garantire la massima sicurezza, risulta chiaro poi che la programmazione degli operai a disposizione non è concentrata solo su questo tipo di interventi e quindi richiede il tempo necessario anche per avere dalle ditte produttrici il materiale necessario alle varie sostituzioni. Gli incrementi recenti dei costi dei materiali poi ha imposto a questo assessorato un'analisi sempre più attenta negli impegni di spesa, cercando di conciliare necessità quotidiane alle effettive spese delle casse comunali. Ricordo che nel Consiglio Comunale del 25 novembre 2020, ad interrogazione dell'ex consigliere Cazzoli in merito agli interventi post danni fortunali, avevo dichiarato: è chiaro che da parte di tutti i consiglieri comunali è sempre gradita qualsiasi tipo di segnalazione e io mi metto sempre a disposizione, anche perché talvolta qualche segnalazione arriva in ritardo. Pur sapendo della mia completa disponibilità, leggo sui social affermazioni del proponente l'interrogazione del tipo sistemazione per ora parziale, punti luce che mancano del tutto, o che gli interventi di questi giorni potrebbero essere frutto di questa interrogazione e che quindi, citando dal consigliere proponente, signor Giulio Andreotti, in politica pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina. In parte amareggiato per quanto sopra, rispondo che qui è sostanzialmente amministrazione non politica, cose ben diverse da quando si devono dare soluzioni concrete e credo sia proprio un peccato citare tale signor Giulio Andreotti, quando personalmente preferisco citare De Gasperi e Don Sturzo, che avrebbero meglio sentenziato: cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni. Oppure, quando non si sa, occorre informarsi, studiare, discutere serenamente, obiettivamente e senza mai credere di essere infallibili. Noi realizziamo e soprattutto non ci consideriamo infallibili.
Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente, per ciò che concerne la prima parte mi dichiaro soddisfatto della risposta, comprendendo i tempi di lavorazione e facendo comunque notare che si tratta di una pista molto frequentata, soprattutto nelle ore serali, adesso quando si potrà anche stare più fuori ed è proprio nella parte di aperta campagna, è completamente al buio, quindi sarebbe apprezzabile nella possibilità di poter riattrezzarla. Per ciò che concerne la seconda risposta, lo dice beh lei, io ho fatto una domanda amministrativa, lei avrebbe dovuto darmi una risposta amministrativa. Quello che concerne la mia opinione sui social è una mia libera opinione che non dovrebbe essere oggetto di questa risposta. Capisco che a questo punto sia la passione di questa sera doversi interessare alle mie opinioni personali, tuttavia le rivendico con assoluta forza, con assoluta convinzione, perché non sono illazioni e non ho commesso e non vi è alcun reato o nessuna accusa di nessun tipo e quindi posso farlo assolutamente liberamente. E che dire sul tipo di citazioni, non posso che reiterare Andreotti, lei avrà altri modelli, io cerco di cogliere, io cerco io cerco di cogliere il buono un po' dappertutto, anche se alle volte si fa veramente tanta fatica. E ripeto che a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si indovina.
Grazie, consigliere Sterle. Passiamo...
No,
non si può. Mi dispiace. Passiamo al punto 12, interrogazione con protocollo numero 18120 del 19/4/2021 ad oggetto. Chiarimenti, esternazioni scritte vice sindaco dal titolo Toscana, Concia, Mafia, Coca, gasificatore e rifiuti e proposte di istituzione commissione consigliare di controllo. Primo firmatario consigliere Piero Pa, a cui passo la parola per la lettura. Prego.
Grazie Presidente, do lettura all'interrogazione che ha come oggetto chiarimenti e esternazioni scritte vice sindaco dal titolo Toscana, Concia, Mafia, Coca, gasificatore e rifiuti e proposta d'istituzione commissione consigliare di controllo. Quella presente, i sottoscritti consiglieri comunali, dopo aver ricevuto una comunicazione pubblicata in data 15 aprile 2021 sul profilo social del vice sindaco Marcigaglia, dal titolo Toscana, Concia, Mafia, Coca, gasificatore e rifiuti, in cui afferma ricordo molto bene, circa 3 anni fa, quando con Gentini e Bevi l'Acqua decidemmo di bocciare la questione gasificatore, troppe incognite non chiarite, troppi dubbi su troppe cose. Chiedono quindi al sindaco Bevi l'Acqua se questa pubblicazione le sia pervenuta, se le informazioni in essa contenute siano esatte, se intenda comunicare al Consiglio i documenti da cui si evince la cosiddetta bocciatura del gasificatore e quali fossero esattamente le troppe incognite con non chiarite, troppi dubbi su troppe cose e se abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione. A proposito e vista la gravità delle affermazioni che sottendono un contesto associato a malavita e sostanze stupefacenti, di cui non ci risulta in passato nessuna denuncia all'opinione pubblica o alle autorità competenti, le proponiamo la costituzione nella prima seduta utile di una commissione consigliare di controllo sulle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 26 dello Statuto Comunale e dell'articolo 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, che faccia piena luce su questa vicenda, rivelata solo ora dal vice sindaco, che informi prontamente la cittadinanza e, se nel caso, anche la Procura della Repubblica. I consiglieri Mattia Piero Pa, Nicolo Sterle, Michele Carlotta, Alessia Pasetto, Anna Sartori e Piero Magnabosco. Grazie.
Grazie consigliere Piero Pa. Risponde all'interrogazione il sindaco Alessia Bevilacqua e poi anche il vice sindaco. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, la risposta appunto come detto dal Presidente inizio io, ma poi passo la parola al vice sindaco in modo che possa spiegarvi direttamente il suo post, visto che non è stato capito, perché scusatemi, ho letto, riletto l'interrogazione, consigliere Piero Pa, che tra l'altro ho trovato un po' strana, visto che arriva da lei, che comunque fino a 3 anni fa era in amministrazione Gentilin. E ho percepito da questa interrogazione una grande confusione. Prima di tutto non ho ricevuto alcuna comunicazione pubblicata, perché non si tratta di ciò, ma di un post sul profilo personale di Enrico Marcigaglia, che, come è stato ribadito stasera, no, gode di piena libertà e coscienza sul suo profilo. È una considerazione personale. E io pubblico sul mio profilo anche foto di animali che a qualcuno magari potrebbero non piacere, però certo ha un ruolo amministrativo e capisco la vostra preoccupazione che io l'abbia letta, e infatti l'ho letta e ho ben capito il suo messaggio e vi spiego anche il perché l'ho capito, perché anche la sottoscritta ricorda di essere stata, alla sottoscritta è stato puntato il dito, diciamo, in diverse occasioni di non sapere risolvere il problema dei fanghi, cosa che invece la Toscana sapeva e aveva fatto. Perché mi si diceva che la politica in Toscana ha coraggio e le soluzioni le sa trovare. Con il messaggio che alcune conciarie potevano anche a quel punto scegliere di spostare le loro aziende di Arzignano in Toscana. Peccato! Perché ora leggiamo dalla cronaca nazionale ci siano ben 23 arresti e altrettanti indagati, tra cui politici e amministratori. Il Sole 24 Ore del 16 aprile scrive: l'ipotesi dei magistrati, quindi riporto testualmente, è che avrebbero smaltito irregolarmente le ceneri ottenute dal trattamento fanghi di depurazione per farne materiali edilizi per sottofondi stradali. Quelle ceneri, dicono i magistrati, contenevano alte concentrazioni di cromo e dunque i materiali che ne sono derivati sono tossici e hanno inquinato falde e suolo. Ma giustamente la magistratura deve fare chiarezza e quindi è giusto attendere. Spero però che qualcuno oggi possa apprezzare anche la prudenza con cui questa amministrazione e quella precedente guidata dal dottor Gentilin ha affrontato un tema così complesso a salvaguardia dell'ambiente e anche del distretto conciario, perché in Toscana oggi questi fatti, questa inchiesta rischia di mettere in seria difficoltà un intero distretto, un'economia e l'occupazione di tante persone. Basta leggere i giornali, non dico niente che non sia riportato nei giornali. Quindi, prima di passare la parola al vice, riferisco che la bruciatura ufficiale tecnologica del gasificatore risale al 2013. Poi è sempre stata ribadita, finché poi 3 anni fa c'è stata la bocciatura, diciamo, dell'ubicazione, e da qui la decisione su proposta di Acque del Chiampo di gara europea che prevedeva un impianto fuori dai 13 comuni e un impianto di nuova tecnologia avanzata. La gara è andata deserta e perché purtroppo anche probabilmente la nuova tecnologia avanzata non è una facile soluzione da trovare. Prima di passare appunto la parola al vice sindaco, dico solo che non credo che il vice sindaco abbia rivelato niente di nuovo, se non decisioni che sono state prese e sempre pubblicate alla cittadinanza tramite anche i comunicati o fatti accaduti e testimoniati da alcuni giornali. Grazie.
Allora, intanto ringrazio il sindaco per avermi dato l'opportunità di rispondere personalmente a questa interrogazione, anche se ci tengo a precisare che le parole e le analisi che leggerò sono state scritte e condivise assieme al dottor Giorgio Gentilin, sindaco di Arzignano dal 2009 al 2019, e assieme ad Alessia Bevilacqua, attuale sindaco di Arzignano. La risposta a seguire affronterà con precisione ed opportuna separazione tematica 5 punti affrontati in maniera un po' confusa dall'interrogazione della minoranza. Punto 1. Distretto toscano delle Apelle. In riferimento all'interrogazione è innanzitutto opportuno e doveroso ricordare alcuni fatti di cronaca recente di cui leggerò dei passaggi. Il Tirreno, 15 aprile 2021. Andrangheta in Toscana. Le cosche nelle concerie e al porto di Livorno. Indagato è capo il gabinetto di Gianni. Tra gli indagati anche la sindaca di Santa Croce sull'Arno. 23 gli arresti. Gli scarti della lavorazione delle pelli per costruire una strada. Sequestro preventivo di beni per circa 20 milioni di euro. Un lotto di una strada, la nuova 429 bis dell'Empoese, costruita con dentro i rifiuti. Concerie sotto accusa e traffico di cocaina. Leggo testualmente l'articolo. È il bilancio di una maxi operazione di carabinieri in Toscana in relazione a 3 indagini collegate tra loro in materia di inquinamento ambientale, narcotraffico internazionale, estorsione ed illecita concorrenza. 3 filoni che hanno in comune un aggravante, il coinvolgimento con potenti cosche di 'ndrangheta. Arresti e indagati nel settore conciario. L'operazione denominata Keu ha disarticolato un sistema di gestione illecita di rifiuti del comparto conciario, che vedeva anche la partecipazione di imprenditori contigui a cosche di 'ndrangheta. 6 gli arresti, 7 i provvedimenti interdittivi. Nell'ambito di Blitz sono state eseguite anche perquisizioni alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti fino all'inquinamento ambientale e all'impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari. L'indagine, che con 19 indagati è iniziata a maggio 2018, ha riguardato la gestione dei rifiuti, specialmente dei reflui e dei fanghi industriali prodotti nel distretto conciario di Santa Croce sull'Arno. Gli investigatori hanno così scoperto un vero e proprio sistema che vede coinvolti l'Associazione Conciatori di Santa Croce ed alcuni singoli consorzi. Il comparto industriale della concia delle peli, viene spiegato, rappresenta un settore di particolare rischio ambientale per la produzione dei rifiuti, la cui gestione illecita provoca conseguenze in termini di contaminazione dei corpi ricettori nei quali vengono recapitati gli scarichi, ma anche contaminazione di suoli nei quali vengono riutilizzati i rifiuti fittiziamente recuperati e sottoposti a procedure di gestione insufficienti. Le indagini hanno messo in luce come il meccanismo costruito negli anni avrebbe dovuto assicurare un riciclo praticamente totale dei rifiuti prodotti a comparto, con conferimento in discarica sostanzialmente residuale. Di fatto, in realtà, non raggiunge il risultato di ottenere un ciclo che recupera i rifiuti efficacemente e lecitamente. In particolare, è emerso che i rifiuti derivanti dal trattamento dei fanghi, della depurazione degli scarichi delle concerie trattati dal complesso industriale Acquarno e denominati Cheu, questo tipo di rifiuti, consistevano in ceneri che presentano concentrazioni di inquinanti tali da non poter essere riutilizzati per recupero in attività edilizie di riempimento rilevati e ripristini ambientali, come al contrario sembrava avvenire. Altri due filoni di questa maxi inchiesta ha portato a esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare per un totale di 17 arresti, che hanno colpito imprenditori legati a Cosca Gallace di Guardavalle, Catanzaro. Il primo filone è relativo all'ingente approvvigionamento di cocaina da parte della Cosca calabrese e la successiva distribuzione in Toscana, nel cui ambito è stato arrestato un importante latitante dell''Ndrangheta, Francesco Reitano. Quanto al narcotraffico internazionale, l'indagine ha portato al sequestro di circa 191 kg di cocaina da maggio 2017 ad agosto 2019. Non continuo con l'articolo, mi blocco qua per non dilungarmi troppo nell'intervento. A seguire cito solo alcuni di altri titoli di ulteriori approfondimenti giornalistici. 1. La paura del distretto conciario, se toscano. Se le grif fuggono, qui crolla l'economia. Scandalo concerie. Il depuratore Acquarno ora è senza guida tecnica. Altro articolo. 8.000 tonnellate di rifiuti tossici delle concerie sotto la strada regionale 429. Rifiuti tossici anche sotto la pista dell'aeroporto di Pisa, emerso da indagini su 'Ndrangheta in Toscana. Direi che questa doverosa premessa di cronaca, anche se lunga, è fondamentale per capire ed inquadrare una complessa questione, che ora proveremo a chiarire. Innanzitutto, preso atto dello scenario assolutamente preoccupante che emerge dalla situazione toscana, prima di proseguire ritengo sia fondamentale fare un appunto pesante come un macigno, una precisazione che però per onestà morale ed intellettuale devo, o meglio, se siamo tutti degli uomini, dovremmo fare tutti. Come insegnano i recenti fatti in Toscana, la storia ha finalmente dato ragione al dottor Giorgio Gentilin e a chi lo ha sostenuto con lealtà in tutti i suoi due mandati. Gentilin è una persona per bene, uno stimatissimo medico che per 10 lunghi e difficili anni ha guidato Arzignano e il distretto.
Lasciamo rispondere al vice sindaco.
Lei prima ha detto anche
Lasciamo continuare la risposta del vice sindaco. Lasciamo rispondere il vice. Ora basta. No. Continui, vice sindaco.
Grazie. Ripeto, Gentilin è una persona per bene, uno stimatissimo medico che per 10 lunghi e difficili anni ha guidato Arzignano e il distretto con cautela, buon senso e massima attenzione verso la legalità e l'ambiente. Gentilin ha l'enorme merito di aver consegnato all'amministrazione Bevilacqua un sistema industriale e depurativo stabile, sicuro, legale e in grado di garantire sviluppo e sostenibilità. Oggi tutti dovremmo avere il coraggio di ammettere che la prudenza e l'attenzione del dottor Gentilin in materia ambientale sono state determinanti per l'attuale solidità del distretto. Non possiamo però dimenticare quando nel recente passato la nostra amministrazione fu accusata di far scappare le concerie in Toscana. Fummo accusati di essere politicanti incapaci, senza coraggio e senza iniziativa. Sui giornali, nei dibattiti e anche in questo consiglio comunale, fummo apertamente accusati di non essere competitivi in materia di sviluppo ambientale rispetto al distretto toscano. Venimmo accusati di perdere investimenti e posti di lavoro, scappati altrove. Lo stesso Giorgio Gentilin riferisce che in quegli anni più volte cercò di contattare la sindaco di Santa Croce per aprire un confronto costruttivo sulle reciproche esperienze depurative. Ma mai nessun incontro o confronto fu concesso. È importante inoltre ricordare, il 10 novembre 2018 su GeoNews, il vicepresidente di un'importante associazione di categoria dichiarava: ci sono motivi economici nella depurazione se le concerie di Arzignano vengono a investire qua. Bene. Il 18 giugno 2018, su Veneto Economia, un imprenditore conciario di Arzignano dichiarava: a Santa Croce abbiamo trovato la lungimiranza delle amministrazioni locali nel favorire nuovi insediamenti industriali e un'eccellenza nella gestione delle tematiche ambientali e nella depurazione industriale. Infine vorrei ricordare che durante la campagna elettorale 2019, e ce la ricordiamo tutti perché c'eravamo, durante l'incontro tra sindaci organizzato e avvenuto a porte chiuse a San Vitale presso la sede dell'associazione conciatori, un importante rappresentante dell'associazione chiese apertamente e in maniera piuttosto perentoria a tutti i candidati sindaci Bevilacqua, Pasetto, Sterle e Cazzolia se fossero disposti a vendere acque del Chiampo agli industriali, perché ritenuti in grado di ottimizzare e migliorare la gestione della depurazione. Ricordo molto bene tutto ciò, perché ero presente anch'io in quell'occasione, e ricordo benissimo che solamente Alessia Bevilacqua, solo la Bevilacqua rispose senza alcun margine di trattativa che con lei sindaco Acque del Chiampo non sarebbe mai stata venduta ai privati, perché l'acqua e la depurazione sono tematiche. Eravamo presenti tutti.
Continuiamo la risposta.
Eravamo tutti presenti. Perché l'acqua e la depurazione sono tematiche. Se
Presidente. E consigliere Sterle, per cortesia. Ma basta, cioè. Dai, continuiamo la risposta.
Bigliacqua dichiarò che Acque del Chiampo con lei sindaco non sarebbe mai stata venduta ai privati, perché le acque a depurazione sono tematiche che, seppur con tutti i limiti di una gestione pubblica, devono rimanere un patrimonio pubblico e strategico sotto il controllo della gestione della comunità pubblica, cioè i sindaci soci. Senza voler fare inappropriati collegamenti, però mi limito a segnalare solo che in Toscana la società di depurazione Acquarno Spa, che a sua volta dal 2014 possiede un ramo d'azienda di Ecospanso, è controllata e gestita per il 90% da una società privata denominata Consorzio Depuratore Acquarno, praticamente controllata anch'essa da privati. Mi fermo qui perché sarebbe troppo facile ora continuare in queste cronologie, ma all'epoca era evidente a tutti che il paragone con il modello toscano fu una delle principali leve mediatiche, politiche e tecniche per far sembrare la nostra amministrazione incapace nella gestione di una difficile soluzione fanghi, che per alcuni però aveva un solo sinonimo possibile, cioè la costruzione di un gassificatore inceneritore in Arzignano. E qui possiamo entrare, senza tanti giri di parole, nel pieno merito della questione gassificatore. Punto 2. Criticità dell'ipotesi gassificatore. Però i consiglieri di minoranza, Piero Pan e Sterle, stranamente dimenticano di essere stati nella nostra giunta Gentilin per 9 di 10 anni passati. E leggendo la loro interrogazione sembra che si siano dimenticati gli anni trascorsi in riunioni, incontri e nottate passate ad affrontare assieme i problemi, le preoccupazioni e i dubbi in merito all'ipotesi gassificatore. Molto strana come amnesia, mi verrebbe a dire, ma siamo qua apposta per ricordare assieme, punto per punto, tutti i dubbi mai completamente risolti. Sono 20 i punti che ho riassunto di criticità, che ora con calma e precisione elencherò uno a uno. È importante premettere che in luglio 2013 l'ARPAV, dopo sopralluogo tecnico in Norvegia, redigeva la valutazione della tecnologia PiroArc per l'inertizzazione ai fanghi conciari, tra parentesi impianto di Norvegia. In base alla reazione che abbiamo letto tutti quella volta, alcune importanti criticità venivano già riscontrate nel 2013 dal punto di vista analitico. Criticità numero uno. Non leggo tutta la reazione dell'ARPA, ho sintetizzato i punti. Cromo 6. Mancanza di analisi sulle acque reflue. Punto 2. Cromo 6. Mancanza di analisi su emissioni in atmosfera. Punto 3. Anidride solforosa. Superamento dei limiti su emissioni in atmosfera. Punto 4. Ossidi d'azoto. Sforamenti puntuali orari su emissioni in atmosfera. Punto 5. Acido cloridrico. Sforamenti puntuali orari su emissioni in atmosfera. 6. Carbonio organico totale. Sforamenti puntuali orari su emissioni in atmosfera. 7. Acido cianidrico. Superamento limiti su emissioni in atmosfera. Punto 8. Acido solfidrico. Superamento limiti su emissioni in atmosfera. Punto 9. Metalli. Mancanza di analisi su emissioni in atmosfera. Valutato solo il mercurio. Punto 10. Idrocarburi policiclici aromatici. Mancanza di analisi su emissioni in atmosfera. Punto 11. Polveri. Parametro non rappresentativo. Punto 12. Scorie inerti. Mancanza di test di cessione. È importante specificare che ad oggi
agli atti del comune di Arzignano, e ascoltate, perché sennò dopo fra un anno mi richiedete criticità, queste risultano essere le uniche indagini tecniche svolte su un gasificatore conciario esistente. Se escludiamo altri studi teorici dal 2013 ad oggi, nonostante le continue osservazioni nostre in merito ai punti da 1 a 12, dal 2013 ad oggi nessuno ci ha mai fornito analisi integrative finalizzate a risolvere o a chiarire i punti critici segnalati dalla stessa ARPAV. Criticità numero 13, scorie inerti, che richiama quella di prima. Perché purtroppo il tema delle scorie inerti o inertizzate, CHEU, provenienti dal trattamento termico dei fanghi, è sempre stato uno dei grandi dubbi della nostra amministrazione. Dubbi risolti solo qualche giorno fa leggendo i giornali in Toscana. Apprendiamo in questi giorni infatti che nel distretto toscano le scorie inerti o inertizzate rappresenterebbero la principale causa del disastro ambientale. Va notato che da un lato giustamente ARPAV già nel 2013 nella sua valutazione in Norvegia segnalava la mancanza di test di cessione sulle scorie di inerti e la necessità di conferire in discarica autorizzata tale rifiuto. Nello stesso periodo però in Toscana tale scoria sembrava completamente inertizzata, non inquinante e riutilizzabile. Ora capiamo benissimo tutti che già questa variabile, una variabile di questo tipo, avrebbe creato importanti discordanze nei piani sia ambientali sia economici. Infatti in queste settimane scopriamo che i nostri dubbi erano più che fondati, al punto che in Toscana il giornale intitola 8.000 tonnellate rifiuti tossici delle concerie sotto la regionale. Criticità 14. Dimensione dell'impianto prototipale. La questione dell'impianto prototipale, citato come soluzione della stessa reazione dell'ARPAV, in realtà è anch'essa una questione abbastanza importante e purtroppo mai completamente chiarita. Perché negli anni si sono sviluppate diverse ipotesi sulle reali dimensioni dell'impianto prototipale. In base all'avviso esplorativo 2017 di Acque del Chiampo, l'impianto prototipale dovrebbe essere circa un terzo o un quarto della capacità totale. Appare quindi evidente che è impossibile capire la reale dimensione dell'impianto prototipale, che dovrebbe essere un terzo o un quarto, senza prima definire con certezza la capacità totale di trattamento dell'impianto finale. Quindi arriviamo alla criticità successiva, la numero 15, la capacità totale di trattamento dell'impianto. Un altro evidente dubbio sta proprio sulla capacità totale dell'impianto, perché se è vero che i depuratori di Arzignano e Montebello producono annualmente assieme circa 35.000 tonnellate di fango, è altrettanto vero che negli anni si sono sviluppate varie ipotesi e teorie su quale fosse la dimensione minima dell'impianto necessaria per garantire un'adeguata sostenibilità economica. Anche su questo punto purtroppo le stime sono sempre state oscillanti, variando da un minimo di 50.000 a 100.000 tonnellate all'anno di capacità totale. Da ciò deriva che se nel caso di un impianto di 100.000 tonnellate all'anno, il prototipo dovrebbe essere un quarto, cioè 25.000 tonnellate, che sinceramente equivale già a coprire l'intera produzione di fango di Acque del Chiampo. Criticità numero 16. Durata dell'attuale discarica. Un altro punto piuttosto complesso e che ha sempre conferito quel senso di urgenza all'intera questione fanghi deriva proprio dall'attuale durata della discarica arzignanese. Ad oggi, grazie a un importante lavoro svolto dal nuovo CDA di Acque del Chiampo, possiamo avere un quadro abbastanza chiaro che può essere così riassunto. Considerato anche l'imminente ampliamento della discarica 9 di Arzignano approvato in questo Consiglio, nei prossimi anni potranno essere conferiti, e lo dico in tonnellate, 130.000 tonnellate di fanghi, che equivalgono a circa 180.000 metri cubi.
È fondamentale specificare che grazie ad una nuova strategia di ricerca e di applicazione di gare pubbliche puntuali attuate a Acque del Campo, già per il 2021, oltre l'80% dei fanghi sarà conferito in discariche esterne. È pertanto fondamentale specificare che oggi il conferimento esterno per Acque del Campo rappresenta uno degli obiettivi strategici sui quali anche noi come amministrazione poniamo il massimo impegno e attenzione. È evidente pertanto che tali azioni avrebbero l'obiettivo di allontanare quel senso di opprimente urgenza imminente che spesso rischia di condurre a scelte azzardate o peggio completamente sbagliate. Criticità numero 17. Ubicazione. Sottotitolo recupero energie. Un altro tema importantissimo, peraltro oggetto di un'importante decisione unanime da parte di tutti e 12 sindaci soci di Acque del Campo, ha riguardato l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento di fanghi, che dovrebbe, se costruito, essere necessariamente posizionato al di fuori del perimetro di Acque del perimetro della Valle del Campo, il perimetro ATO, perché è evidente che il tessuto ambientale, sociale e residenziale della valle è già sufficientemente stressato dalla forte presenza industriale. Però, nonostante la decisione dei sindaci sia stata unanime e ampiamente pubblicizzata e comunicata ai cittadini, e dubito personalmente che possa essere ritrattata dai sindaci, molto spesso continuiamo a sentire la teoria secondo la quale l'impianto di gassificazione necessiterebbe di un'ubicazione obbligatoriamente adiacente ad Acque del Campo per permetterne il recupero energetico. Sinceramente non abbiamo mai capito questo ragionamento, in quanto, a meno che non siano cambiate le leggi della termodinamica, il recupero energetico è possibile in qualunque ubicazione attrezzata dello scambio energetico. Punto 18. Ancora l'ubicazione, sottotitolo costi di trasporto. Tra i sostenitori dell'impianto ubicato ad Arzignano viene spesso argomentato che le spese di trasporto provocherebbero uno sconsiderato aumento dei costi. A tal proposito, in realtà ad oggi, nessuno ha mai ancora contestato le nostre due osservazioni a riguardo. Se l'impianto finale trattasse 100.000 tonnellate annue, significa che il 75% di fanghi proverebbe da località esterne, visto che noi ne produciamo 25.000 ad Arzignano. E quindi il ragionamento sul risparmio e i costi di trasporto non avrebbe alcun senso. Seconda osservazione, considerato che Acque del Campo produce appunto 25.000 tonnellate all'anno di fango, ipotizzando 300 giorni lavorativi, giornalmente bisognerebbe trasportare circa 70 tonnellate di fango, che in realtà corrispondono a 8 camion da 10 tonnellate. Un eventuale costo di trasporto ipotizzato fino a 100 km di distanza potrebbe essere stimato con buon contratto in 15 euro a tonnellata per 25.000 tonnellate all'anno. In pratica ipotizziamo 400.000 euro all'anno di trasporti. Se consideriamo il valore di affari annuo di un gassificatore di 100.000 tonnellate, possiamo stimare 50 milioni di euro di fatturato. 100.000 tonnellate per 500 euro. Quindi il costo di trasporto, magicamente scopriamo che in realtà inciderebbe il 0,8% del volume d'affari. Criticità 19. Costo dell'impianto di trattamento e relativo costo di smaltimento alla tonnellata di fango. Considerate le questioni e le variabili illustrate nella parte precedente, ne deriva in modo piuttosto evidente che lo stesso costo totale dell'impianto in realtà rappresenta una questione mai completamente definita con certezza In base al bando europeo di acqua del Chianto di agosto 2019, il costo ipotizzato per costruire un impianto in base al business plan di riferimento poteva aggirarsi attorno ai 70 milioni di euro. Sempre in base alle stime di Acque del Chianto, il costo di trattamento si sarebbe potuto aggirare intorno ai 500 euro a tonnellata. In base a queste cifre è fondamentale ricordare che attualmente il costo per conferire i fanghi verso le discariche esterne si aggira a 200 euro a tonnellata. Appare subito evidente che se le stime del 2019 di Acque del Chianto fossero corrette, il trattamento termico dei fanghi costerebbe circa il 150% in più rispetto all'attuale sistema di conferimento in discarica. Aggiungo inoltre che un'altra grande incognita sul tema è sempre stata se il distretto conciario fosse cosciente e in grado di pagare un tale aumento del costo. Ripeto, fosse cosciente, perché abbiamo avuto anche questo dubbio, che non fosse chiaro che oggi paghiamo 200 euro a tonnellata in discarica e lo avremmo portato a 500 euro a tonnellata. Anche in questo caso, purtroppo, qualsiasi analisi di confronto economico rispetto al modello toscano ad oggi è assolutamente inutile e quindi non riusciamo a creare alcuna comparazione. Punto 20, che è anche l'ultimo, tecnologie esistenti per la gassificazione di fanghi conciari. Questo quesito in realtà rappresenta forse il tema cardine di tutta la questione soluzione fanghi. Consapevoli dei nostri limiti in materia, per anni abbiamo chiesto e ancora continuiamo a chiedere se nel mondo esistano già tecnologie operative che trattino una tipologia di rifiuto perlomeno simile al fango conciario. Dal nostro punto di vista pratico e concreto, l'individuazione di un impianto originale ci permetterebbe di verificare, testare, analizzare tutti i dubbi che ho elencato prima. Purtroppo però anche su questo punto registriamo troppa nebulosità. In molti ci dicono che impianti di gassificazione fanghi esistono già, sono funzionanti ed hanno zero impatto ambientale. Benissimo, purtroppo però quando chiediamo i riferimenti per iniziare indagini esplorative per andare a vederlo e comprarlo, le certezze cadono, le garanzie sciamano e ciò che era ovvio sfuma nell'oblio come i tanti incontri svolti dei tecnici di Acque del Chianto incaricati nella ricerca di tecnologie in tutto il mondo. Perché non è che sono gli acchi che si girano i pollici, stanno cercando in tutto il mondo soluzioni. E ricordo, con un po' di amarezza, che fino alla settimana scorsa l'unica risposta concreta che restava era: in Toscana l'impianto funziona e non hanno nessun problema. Capisco che sono stato piuttosto lungo nell'illustrazione, però ritengo che fosse importante chiarire in modo trasparente i 20 punti di criticità che oggi purtroppo permangono ancora in merito all'ipotesi gassificatore. Queste 20 criticità sono sempre le stesse sterle Pieropan. Penso di non avervi detto niente di completamente nuovo, mai chiarite, per cui già il sindaco Gentilin nell'estate 2013 bocciò il gassificatore norvegese e nel settembre del 2017 l'allora vice sindaco Alessia Bevilacqua ed io, che ero presidente del consiglio, spingemmo in maniera pesante affinché ci fosse un accordo con tutti i sindaci della zona, affinché fosse bocciata l'ipotesi di costruzione di un gassificatore all'interno della Valle del Chianto. Da questa decisione condivisa nacque poi il testo del bando europeo di Acque del Chianto. E credetemi se vi dico che ad agosto 2019 abbiamo tutti sperato che il bando di gara europeo potesse finalmente chiarire a livello tecnico le domande che la buona politica deve saper fare. Purtroppo, Sappiamo che la gara europea per l'individuazione di un partner tecnico per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per trattamento dei fanghi è andata deserta e nessuna proposta è stata presentata in sede di gara. Pertanto, per chiarire uno dei quesiti della vostra interrogazione, con l'occasione oggi ribadiamo e rinnoviamo la nostra opposizione a qualunque soluzione che avesse la pretesa di essere impositiva, non motivata e non condivisa con la cittadinanza. Come insegna la Toscana, le soluzioni facili e veloci non esistono in queste materie. Non esistono. Rendiamoci conto che a causa dei suoi stessi errori, il prezzo che potrebbe pagare il distretto conciario toscano rischia di rivelarsi esplosivo in termini di occupazione, di ambiente e di immagine commerciale. Punto 4 dell'interrogazione. Li ho numerati apposta perché, come ho promesso prima, ognuno è autonomo a livello tematico. Male avvita e segnalazione ad autorità competenti. Appunto, voglio entrare nel merito del quarto punto sollevato dalla minoranza, che ovviamente, ribadisco, reputo scollegato dalle questioni affrontate in merito al gasificatore. Testualmente mi si chiede, accorcio, contesto legato alla malavita e sostanze stupefacenti di cui non ci risulta nessuna denuncia all'opinione pubblica o alle autorità competenti. Allora, ritengo, ma forse mi sbaglio e casomai correggetemi, che la minoranza alludesse tra le righe dell'interrogazione, senza però farne menzione diretta, all'importante fatto di cronaca avvenuto nel nostro territorio, riportato anche dal giornale Vicenza del 1 dicembre 2018, con il titolo Maxi sequestro di 690 kg di cocaina nei container. Chiedo se il riferimento è... io continuo. Deduco che l'interrogazione in oggetto volesse chiedere al sottoscritto se all'epoca dei fatti avesse fatto gli opportuni passaggi alle autorità competenti. Se questa è la domanda, la risposta è ovviamente sì. Sappiate che il vice sindaco e assessore alla sicurezza di Arzignano, Enrico Marcigaglia, in merito al preoccupante fatto di cronaca relativo al sequestro di 690 kg di cocaina, ha eseguito gli opportuni passaggi presso le autorità competenti. Ma vi dico di più, perché voglio essere ancora più preciso. Nel luglio del 2020, qualche mese dopo gli articoli sui giornali, ho incontrato personalmente un rappresentante delle più alte istituzioni della Repubblica atte al contrasto alle mafie. L'incontro è riservato, ma posso dire che a nome di tutti gli arzignanesi ho chiesto che venga fatta luce e giustizia su una vicenda da così grave e preoccupante. Ritengo che gli arzignanesi e gli abitanti dell'Ovest Vicentino abbiano diritto di sapere cosa è successo e abbiano il diritto di sapere che i responsabili sono stati consegnati alla giustizia. Personalmente ritengo che, senza entrare nel merito delle responsabilità, cosa che spetta alle autorità competenti, penso che il ritrovamento di un quantitativo così enorme di cocaina all'interno della nostra valle, con l'aggravante del rischio di infiltrazioni mafiose nei nostri territori, è un fatto che di per sé rappresenta un qualcosa di una gravità molto grave. Voglio essere chiaro, sono assessore a sicurezza, quotidianamente con la polizia locale ci impegniamo per provare a contrastare anche il più piccolo fenomeno di spaccio e di consumo di droga, e poi scopriamo che un traffico internazionale di cocaina di dimensioni stratosferiche avviene nelle nostre valli. Fa male? Io ci credo in quello che faccio, e fa male. Per il ruolo che ricopro, la mia personale sensibilità contro la droga, seppure nel mio piccolo ruolo e con le mie modeste possibilità operative, non potevo rimanere inerme. E cari
consigliere in minoranza, sappiate che ho fatto quello, i miei passaggi senza clamore mediatico e senza darne alcuna pubblicità, semplicemente perché farlo era mio dovere. 5. Commissione di controllo. Infine, il quinto punto della minoranza chiedeva l'istituzione di una commissione di controllo, deduco collegata in qualche modo alla questione legata alla malavita e sostanze stupefacenti. Personalmente, come amministrazione comunale, riteniamo che tale commissione sarebbe perlomeno anacronistica e ossimorica, se consideriamo il fatto che gli stessi consiglieri di minoranza che oggi propongono questa commissione, in questi 3 anni, mai una volta, mai in nessuna occasione, hanno chiesto un'informazione al sindaco sulla materia, mai hanno presentato un'interrogazione consiliare, mai hanno proposto una mozione che potesse perlomeno affrontare o approfondire questa delicata questione del maxi sequestro di cocaina. Si potrebbe dire che questo sia un ritardo politicamente grave per una minoranza che oggi vorrebbe fare una commissione di controllo dopo quasi 3 anni e mezzo di assoluto silenzio dei fatti accaduti. Concludo con una citazione dello storico britannico Parkinson, che peraltro fu anche uno studioso della pubblica amministrazione, il quale scrisse: il ritardo è la forma più pericolosa di rifiuto. Ho concluso.
Grazie Vice Sindaco. Prego Consigliere Pieropà.
Grazie Presidente. Sì, la risposta è stata molto lunga e da regolamento ci sarebbero stati 15 minuti per il tempo di risposta. Non abbiamo voluto, scelto insomma di non richiamare il Presidente e chiedere appunto una sospensione della risposta, anche se che comunque poi se avevamo chiesto la risposta per iscritto di conseguenza avremmo potuto leggerla direttamente, ma abbiamo lasciato che il Vice Sindaco finisse la sua lunga insomma disquisizione. Innanzitutto nella tipica risposta posta interrogazione, il fatto di essere soddisfatto o non soddisfatto, non mi sento soddisfatto pur avendo ascoltato attentamente tutto quello che il Vice Sindaco ci ha raccontato, ma per una serie di motivi, cioè nel senso che innanzitutto parto dalla fine, quello che l'interrogazione poi preannuncia quello che saremmo intenzionati a fare. La commissione che vorremmo attivare non è assolutamente legata, perché questo è un fatto importante, non è assolutamente legata ai fatti, bensì è legata a tutto il processo, a quello che interessa fondamentalmente al nostro territorio, perché credo che al nostro territorio di tutta questa dinamica interessi solo la parte relativa al gasificatore, cioè al grande processo, e quindi la commissione la vorremmo aprire, la vorremmo proporre, ma lo faremo nei prossimi consigli, non sto qui a dilungarmi ora. Coinvolgendo ovviamente, lavorando con tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, nella semplice volontà di poter mettere un po' di chiarezza, perché giustamente il sindaco prima dice ci sembra un po' sconfusionata l'interrogazione. Per la verità l'interrogazione prende delle parti dell'intervento a nostro avviso sconfusionato del Vice Sindaco, e la nostra volontà è proprio quella di cercare di mettere chiarezza su tutto quello che è stato e sarà ed è tutt'oggi il processo relativo al completamento insomma della risoluzione dei problemi di fanghi di Conceria. Di conseguenza, e ripeto, è stata interpretata male, magari posso capire, la commissione la proporremo su questo tema, non tanto sull'altro. A noi invece ha fatto molto amareggiare il fatto che, alludendo insomma nell'intervento social del Vice Sindaco, si vadano ad unire, infatti non ho capito i primi 5-10 minuti del suo intervento, relativamente ai fatti accaduti in Toscana, che per quanto mi riguarda, cittadino italiano, mi dispiace e spero che ovviamente la magistratura faccia pieno il suo corso, ma davvero per quanto mi riguarda non capisco il nesso con quello che è il nostro problema, non capisco il collegamento, il fatto di alludere al fatto che un eventuale processo che poi è stato fatto, perché poi un eventuale processo sul gasificatore possa avere delle, della vicinanza con quello che è successo dall'altra parte, a qualche centinaio di chilometri da noi. Al di là di questo, attendavamo l'interrogazione chiedeva gli atti sulla bocciatura del gassificatore. Il gassificatore è stato messo a bando dall'amministrazione attuale. Voglio dire, è stato fatto un bando per creare il gassificatore, quindi il gassificatore è stato messo a bando, capisco. Sì, il fatto che sia fuori non porta poco, nel senso che comunque... No, ma va bene, allora, no, guardi vicepresidente, vice sindaco, poi chiudo davvero, perché in realtà non dobbiamo stare qua a discutere dell'argomento adesso. Il vice sindaco ha fatto una lunga ringa, insomma, di tutto il processo, ma in realtà è proprio questo che noi vorremmo fare nelle prossime settimane e mesi, quello di andare a approfondire tutto il processo in maniera trasparente, coinvolgendo tutti i consiglieri, chiedendo a chi ha avuto i ruoli all'interno di questo processo e cercando di fare chiarezza per avere, ma più che per fare chiarezza, non ha una finalità di indagine, una finalità legittima di controllo da parte dell'opposizione, ma perché poi abbiamo a cuore quello che è appunto il nostro territorio, l'ambiente e anche il nostro distretto industriale. Di conseguenza non mi dilungo qui a parlare degli argomenti che non è da sede. Noi abbiamo avuto l'opportunità del suo post, che ho trovato poco fortunato, onestamente, ma questa è una mia opinione, di portare sul tavolo della discussione del Consiglio questo argomento. Lo faremo nelle prossime settimane e sicuramente, visto la voglia di garantire trasparenza sull'argomento anche da parte dell'amministrazione, io sono convinto che la Commissione potrà essere assieme messa in piedi e che possa fare il suo corso e per aiutare ad avere maggiore trasparenza, ad avere un chiaro, completo, appunto una fotografia chiara di quello che è successo, che sta succedendo, e magari anche avere tutti gli argomenti per poi discutere quello che succederà. E di conseguenza io, ripeto, ci daremo appuntamento nelle prossime sedi e ringrazio per la risposta, ma ripeto, non sono soddisfatto. Ed è giusto che è giusto che andremo ad approfondire in futuro. Grazie.
Grazie, consigliere Piero Pa. L'ultimo punto all'ordine del giorno è il primo firmatario, il consigliere Carlotto. Se qualche altro firmatario vuole presentarla lo stesso, anche se è passata la mezzanotte, se no...
No, possiamo spostarlo se siete d'accordo, sì.
Va bene, sì. Perfetto. Va bene, quindi buonanotte a tutti e mi ha fatto piacere fare un consiglio in presenza, devo dire la verità.